quello che abbiamo ascoltato anche dalla regola mi aiuta a cercare di comunicarvi un pensiero che si è fatto sempre più forte dentro di me in queste settimane. E cioè che più il Signore si rivela come il Signore, più viene vicino. Noi potremmo pensare che lo splendore della divinità non sia avvicinabile. E in fondo anche la grande tradizione di fede dei padri ebrei metteva sullo stesso piano la rivelazione di Dio e una meraviglia irraggiungibile. E invece quello che sto provando in questi giorni è il suo accostarsi sempre di più. Questo accostarsi di Lui è in realtà anche il nostro accostarci a Lui. E mi pare molto bello che anche oggi, per la parola che celebriamo nella liturgia, noi possiamo chiedere al Signore di essere più, sempre più intimi a Lui e Lui sempre più intimo a noi. Molte volte ho l'impressione che mentre si vive la vita così più comune, più ordinaria, in realtà la sua presenza è fortissima. Chiediamo al Signore che questo possa avvenire soprattutto per la sua misericordia, alla quale chiediamo anche in questo momento di allontanare tutto quello che in altri momenti ci affascina, ci attira, ci spaventa, diventa in qualche modo così grande da imporsi alla nostra attenzione. E invece, proprio anche per quell'espressione così bella, disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Chiediamo anche questa sera questa grazia, l'intimità della sua presenza a noi e della nostra presenza a lui. Lo possiamo fare proprio perché la liturgia della Chiesa, la sua maternità, come sempre, ci suggerisce di entrare chiedendo perdono. Di entrare chiedendo che tutto quello che è la superbia della vita venga allontanata, perché noi possiamo invece ascoltare e rispondere al mistero di Dio in Gesù.
E al versetto 37 incontriamo ancora una domanda che Gesù fa. Ecco, nella traduzione, non sempre per la nostra traduzione, però quello risulta, non mi piace, perché non corrisponde al testo, dice da dove è suo figlio, perché risulta, mi pare che, aggiungendo questo risulta, che si coglie solo una faccia della domanda del Signore, cioè era come dire una certa interpretazione tradizionale, viene in qualche modo messa in discussione, messa in questione, meglio, da Gesù. Ma e questo mi pensare solo un aspetto. L'altro aspetto è che la domanda sia reale, che viene fatta anche a noi. Da dove risulta? Da non dove risulta? Da dove è questo fatto che è lui il Signore, praticamente, Gesù? Vuole suggerire questo con queste domande. Da dove risulta che lui è il Signore? Perché questo è il centro della domanda, che lui da dove viene che lui è il Signore, insomma.
Se hai altro da aggiungere, aggiungi pure.
No, solo una cosa, che secondo la tradizione cristiana che si trova molto spesso nel Nuovo Testamento e deriva dalla passione, insomma. Cioè, Gesù è il figlio, diciamo, del padre, però viene proclamato Signore perché ha patito, insomma. Ecco. Questo mi pare un po'... apre una serie di problemi, insomma, di domande importanti.
Io farei un'osservazione più generale del contesto più largo nel quale ci troviamo. Il primo contesto è quello proprio geografico, che Marco, rispetto agli altri evangelisti, mette in evidenza, cioè siamo nel Tempio. E poi c'è un contesto più particolare, che è la critica agli scribi, anche questo proprio è Marco che lo mette in evidenza. E domani sentiremo che questa critica continua. Ma guardando quello che c'è stato nei giorni precedenti, a me è sembrato di notare un crescendo del discorso del Signore, del suo insegnamento. Il capitolo era iniziato con la parabola dei vignaioli omicidi, anche quella tutta in crescendo, i vari servi fino al figlio amato. Poi c'era stata la questione del tributo a Cesare e Gesù aveva risposto a Dio quello che è di Dio. Poi c'era stata la questione, la domanda sulla risurrezione mescolata con tutto il discorso sul matrimonio e infine c'è stata la domanda su quale sia, su quale fosse il primo comandamento e Gesù ha risposto: ascolta Israele, e poi di seguito il duplice comandamento. Ecco, a questo punto, porre questa questione su chi sia Gesù, se è quello che si dice oppure se è qualcun altro, o se è tutte e due le cose insieme, secondo me significa giungere al punto culminante dell'insegnamento, cioè tutto quello che è stato detto finora è appeso a una sola cosa, cioè che cosa noi pensiamo di Gesù, che cosa noi crediamo di Gesù. Quindi, cioè, mi sembra che il contesto generale del discorso che oggi noi sentiamo sia un crescendo di attenzione alla persona di Gesù. Tutto dipende da questo, la nostra fede in Lui.
Forse io non riesco molto a sentire che c'è proprio una critica agli scribi, nel senso che mi sembra che il mistero sia proprio questo. Ed è vero che Gesù è della stirpe di Davide e c'è Luca che lo sottolinea molto. E quindi c'è questo Giuseppe che è della stirpe di Davide. E poi lo chiameranno molto figlio di Davide, abbi pietà di me, no? E però, perché vuol dire che è un uomo, non so, io l'ho colto così, quindi, no? Questo mistero per cui lui, sì, generato da una madre, è un uomo come noi, però il mistero è che non è uomo come noi, ma è Signore, a cui il Signore ha detto: siedi alla mia destra. E quindi questo mistero c'è, di Dio che si è fatto carne e che è venuto ad abitare in mezzo a noi. Tutto quello che Giovanni dice nel prologo. E quindi mi sembra così sempre grande, insomma, che colpisce sempre molto questo, secondo me, mistero del suo essere Dio e del suo essere uomo. E questo lo contempliamo e poi certamente, appunto, la passione alla fine sembra che vada in una direzione, ma ci rivela veramente completamente questo mistero, diciamo.
Volevo segnalare solo una cosa, perché è un testo molto ricco, ovviamente. Quando Davide, il re Davide, voleva costruire il tempio, chiese il permesso a Nathan, il Signore gli disse: no, non sarai tu a costruire il tempio. E però, dice il Signore, quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Ecco, egli edificherà una casa a mio nome, io renderò stabile il trono del suo regno. Quindi questa era la promessa fatta da Dio a Davide. Quindi Gesù doveva essere figlio di Davide, altrimenti la promessa fatta da Dio a Davide non avrebbe avuto compimento, ecco. Sì, quindi sì, effettivamente è una cosa misteriosa, ecco, perché poi c'è il Salmo, evidentemente sì, lo Spirito ha creato una situazione per cui si può dire che ha confuso i sapienti, perché effettivamente sì, e soltanto magari appunto quando si manifesterà lo Spirito e la parola di Dio e quindi il concepimento virginale di Maria, ecco che allora uno potrà capire, ecco, il discorso, ecco, della paternità legale di Giuseppe, che però per gli ebrei è sostanziale, quindi veramente figlio di Davide, e però appunto il suo discendente, ecco, non è, sì, è il Signore, ecco, quindi effettivamente, però la confusione c'è perché la gente non riesce ad andare avanti.
Nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, c'era un personaggio fra di noi che era dentro nel dramma del male, del malessere, dello star male, e noi eravamo molto angosciati per lui. Voi capite perché io adesso non lo nomino. Difatti parlo di lui perché mi è successo che più questa cosa mi macinava dentro e mi sentivo quasi costretto a partecipare a quella che poteva sembrare la sua passione, appunto io avvertivo la potenza del mistero di Dio. E questo è quello che accade per la fede in Gesù, che non è riconosciuto quando dà prove di potenza, prove di potenza di miracoli, prove di prodigi, e neanche in fondo quando ci mette a contatto con le verità divine. Ma che cosa succede? Che lui si rivela e noi entriamo in comunione con lui pian piano mentre lui si avvicina alla sua Pasqua. Ecco, io sono rimasto preso da questo. Qual è il segno che il Signore è veramente il nostro Signore? Certamente cammina sull'acqua, moltiplica i pani, o meglio li spezza in tanti pezzettini per 5.000, e quindi certo cose prodigiose, le persone rientrano nella vita quando lui le tocca o le benedice. Però noi lo riconosciamo quando lui si accosta sempre di più nella sua obbedienza al Padre, alla croce. Per cui per me quel personaggio tra di noi è stato nei giorni scorsi molto importante, ho anche piangiuto parecchio, diciamo, però ho vissuto questa vicenda come una visita preziosissima del mistero del Signore. Questo sicuramente voi l'avrete verificato anche voi in tantissime circostanze della vostra vita. Anche quando noi stessi siamo dalla vita, non oso dire da Dio, portati dentro a un accostamento alla passione e alla croce. Allora è come se la divinità risplendesse in modo straordinario. Allora anche la parola di oggi, io l'ho sentita molto legata a questo. Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra. Una cosa di grandezza assoluta. Il Signore al mio Signore. Ma chi è il mio Signore? È quello che appunto si sta avvicinando al sacrificio d'amore radicale. Il testo di oggi mi ha molto suggerito di raccogliere più profondamente l'attenzione del mio cuore verso la passione di Cristo. E probabilmente il lamento che faccio ogni tanto al Signore, perché vecchio come sono mi sento ancora così lontano dall'evento centrale, non solo della sua vita, ma anche della mia vita. Allora capisco che questa è la strada. Il mio Signore è quello che con il sacrificio della sua vita è il Salvatore del mondo. E quindi lo riconosciamo non tanto per una conoscenza di tipo intellettuale, ma per una specie di intimità. Ecco, l'espressione, devo dire, mio Signore, mi diventa sempre più preziosa, perché appunto questo è l'importante, che il Signore diventi il mio Signore, quello che illumina la strada, prende per mano, conduce, introduce, rende partecipi. Non è una conoscenza che può essere semplicemente intellettuale, è proprio un'esperienza. E credo che anche la parola di oggi ci inviti a fare un passo ulteriore sempre verso tutto questo. Dice: ma cammini verso la morte? No, cammino verso la pienezza dell'amore e quindi la pienezza della vita. È quello che illumina tutto e tutti. E quindi sì, io oggi ho gustato e visto, insomma, la parola evangelica in questa direzione, e mi sono sentito visitato anche da questa parola.